importante dal punto di vista dell'esperienza che ci potrà raccontare. Ben trovata Sofia Mincolelli.
Buongiorno, buongiorno.
23enne, nata e cresciuta a Firenze. Dici tu due cose su Sofia.
Sofia è una ragazza oggi studentessa fuori sede perché è andata a studiare a Bologna. Siamo stati insieme alle scuole superiori, quindi insomma ci lega un'amicizia di qualche anno e insomma sarà una voce importante per un confronto proprio con la nostra città.
E allora l'argomento di questa puntata è giovani e fuori sede, via da Firenze. Perché? Perché come ci diceva Leonardo, Sofia, tu sei andata per scelta di tipo di corso di laurea a Bologna, dove studi e vivi ormai da 5 anni. Raccontaci questo allontanamento dal capoluogo toscano, che è così attraente per i turisti ma forse poco a misura di Gen Z, diciamo spesso.
Esatto, allora io mi sono trasferita a Bologna 5 anni fa perché ho scelto un corso di laurea che a Bologna non c'è, perché studio... Perché studio medicina ma in lingua inglese, e quindi nel momento in cui ho scelto questo corso ho scelto di andare a Bologna, che era l'opzione migliore secondo me. Sono molto contenta della scelta, sono molto contenta di aver passato tutti questi anni a Bologna, mi sono innamorata della città e nulla, quindi ora almeno
quindi per un altro anno. Quindi una scelta dettata da un percorso formativo che non potevi fare qui.
Esatto, esatto, c'era l'opzione di fare il corso di medicina in italiano a Firenze, ero entrata, quindi ho avuto l'indecisione sul rimanere a Firenze o andare a Bologna fino all'ultimo, poi ho scelto di andare a Bologna.
Cosa spinge un Gen Z a non rimanere a studiare nella città in cui è nato? E questo da Sofia capiamo che è stata una scelta proprio di percorso formativo, però poi c'è anche tutto un altro versante, che è quello di vivere la città da studente fuori sede. Com'è Bologna?
Esatto, Bologna è stata la città principale proprio per questo motivo, perché c'ha la nomea, no, di essere l'emblema della città universitaria, ed effettivamente è una città a modello di studente. È una città in cui il centro storico e il centro universitario corrispondono bene o male, poi ovvio ci sono sedi un pochino fuori, disperate per la città.
Io la fermo già, sì? Il centro storico, Leonardo, il centro universitario corrispondono.
A Firenze sono due cose un po' si sta insieme.
No, proprio c'è stata una strategia di allontanamento.
Sì, è stato, diciamo, è successo una cosa all'inverso, cioè mentre a Bologna si è cercato di far collimare queste due esperienze, invece a Firenze si è proprio cercato di esportarle fuori, no? Penso Novoli, Morgagni, quindi insomma si è cercato di portare fuori dal centro storico, e la domanda, no, che poi potrebbe sorgere spontanea è il perché si è cercato di svuotare in questa maniera così palese il centro storico delle sedi universitarie, che poi tra l'altro erano degli edifici bellissimi, storici della nostra città.
Altro aspetto che hai notato vivendo a Bologna che ti è piaciuto molto?
Ma allora, sicuramente è una città che ha i vantaggi che anche Firenze, secondo me, nel senso di dimensioni, organizzazione, mezzi, spazi verdi, cioè sono abbastanza simili, sono tutte abbastanza vivibili secondo me.
Non sono grandissime,
esatto,
sono abbastanza misurative,
quindi è facile viverci. Bologna secondo me è più accessibile, ha più opzioni, diciamo, in cui insomma più opzioni anche per studenti, insomma, per quanto riguarda prezzi, alternative, diciamo, un pochino più
alla portata delle tasche di uno studente.
Esatto, questo sicuramente.
Ma in un mangiare fuori a pranzo?
Nel mangiare fuori a pranzo, nell'andare a bere qualcosa la sera, nel magari partecipare anche a iniziative gratuite, cioè tanti sconti di cinema.
In realtà non c'è tutto questo rispetto a un'attenzione rivolta agli studenti, se ci pensiamo, o perlomeno non so come vivi anche tu, Leonardo, nei plessi universitari, ma se uno studente fuori sede vive la città e quindi anche il suo centro storico, di fatto si scontra con prezzi e iniziative prettamente e forse maggiormente per turisti.
Sì, hai ragione Chiara, è chiaro che noi ci troviamo in una città che purtroppo sta vivendo da qualche anno questo flusso turistico esagerato, ma che non è un male assoluto, cioè non dobbiamo pensarlo come il male assoluto, ma dobbiamo pensarlo in un'ottica di equilibrio con quello che poi è il sostrato umano, sociale, culturale della città. Un ragazzo oggi a Firenze fa fatica a vivere, fa fatica a pagare un affitto, fa fatica a fare la spesa, perché a Firenze abbiamo visto anche negli ultimi dati, sono usciti proprio recentemente, è una delle città dove la spesa proprio pro capite di una persona costa di più, e quindi ovviamente ci sono delle spese. Questo innalzamento dei prezzi chiaramente è dovuto anche al turismo, che ha portato sicuramente anche ad alzare i prezzi, a sovrapprezzare secondo me alcune cose in maniera esagerata, e questo comporta che poi chi ne paga le conseguenze, oltre ovviamente alle famiglie in generale, sono anche per esempio gli studenti fuori sede. Io ho tanti amici e amiche che stanno a Firenze qui da fuori sede, insomma fanno sicuramente tanta fatica, perché poi sappiamo bene che ci vogliono tanti soldi per avere una piccola stanza per dormire, figuriamoci per poi mantenersela quotidianamente nel corso dell'anno. E questo sicuramente è uno svantaggio per la nostra città. Bologna, ecco, avendomi insomma avuto la possibilità di confrontarmi anche con Sofia, è una dimensione che su questo ha fatto bene in questi anni.
Sofia, tu hai mantenuto, immagino e spero, amicizie e relazioni anche su Firenze con i tuoi compagni o compagne che invece sono rimasti in città. Che tipo di valutazioni vi scambiate?
Io ho tante amiche insomma che a Firenze si trovano molto bene, hanno intenzione di rimanere anche nei prossimi anni, stanno insomma cercando opzioni per rimanere a Firenze, perché comunque è una città a cui sono molto legate, come sono anche legata anche io, in cui si trovano bene, hanno trovato la loro dimensione. Ho altrettanti amici a Bologna, tra l'altro, che sono di Firenze e che la pensano un po' come me su certe cose, notano queste differenze.
Noi abbiamo una rubrica che si chiama Viola cerca casa, che affronta la tematica dell'abitare in particolar modo a Firenze attraverso testimonianze anche, e con uno sguardo in particolare rivolto a chi vorrebbe tornare a vivere una città anche a misura di residenti, ma anche a misura di studenti. Ora, non per entrare nel dettaglio, però che range di affitto hai tu su Bologna? Dove vivi, in una stanza, condividi un appartamento?
Allora, io vivo in un appartamento, lo condivido con altri due studenti, siamo in tre, sono abbastanza vicino al centro storico, sono un quarto d'ora a piedi, più o meno 20 di minuti a piedi dal centro, sono vicino all'ospedale, perché studiando lì era una zona comoda. Non è una zona particolarmente residenziale, più di passaggio, però sono stata anche in un'altra zona molto più residenziale, mi ricordava più Firenze in realtà che Bologna, qui comunque mi sono trovata molto bene. Tendenzialmente anche i miei amici che conosco e sono fuori sede vivono in appartamento con altri studenti. Anche lì, in realtà, anche a Bologna la questione degli affitti è un po'...
Su che prezzi andiamo per una stanza?
Noi ce ne siamo 400 più o meno, escluse spese. Poi c'è chi paga 250, ha trovato l'affare della vita, e chi paga anche 650 al mese, quindi
è comunque insomma sono cifre importanti, sì. Però c'è sicuramente anche una maggiore offerta rispetto a una città, la nostra, sempre più vocata ad affitti brevi.
Spezzo una lancia in favore di Firenze, nel senso che sicuramente è vero che Bologna ha una dimensione più strutturata, è vero anche che su Firenze, non per paragonare le due città, perché sennò facciamo l'altra volta e qualcuno si offende che dico Firenze è la migliore del mondo, anche se tu lo sai, io lo penso, però sicuramente su Firenze c'è un po' più di difficoltà, una difficoltà ovviamente legata al, sicuramente abbiamo detto prima, al turismo, che ovviamente sai meglio di me, che abbiamo affrontato tantissime volte questo tema. Purtroppo si predilige gli affitti brevi a un ragazzo giovane, questo secondo me è un grande tema politico, e chi propose tempo fa di dire chi ha uno o più appartamenti nella città e invece di fare tutti affitti brevi il secondo appartamento lo deve destinare a un ragazzo, questa fu una proposta un po' polemica, ma che secondo me aveva un senso, no? Cioè il dire si abbassa magari un costo che può essere una piccola tassa, ma magari dare quell'appartamento a un ragazzo o una ragazza che viene fuori sé. Questo è un grande tema politico, una grande scelta politica, e qui si entra in un mega dibattito alto, ecco.
Il dibattito è molto articolato e ci interessa anche l'opinione di Sofia rispetto alla sera. Ci parlavi di tante offerte anche da un punto di vista culturale, iniziative, anche spazi.
Sì, spazi per quanto riguarda la sera, per la vita notturna, sicuramente il centro universitario di giorno corrisponde anche un po' al centro universitario di sera, quindi
altra X che noi
altra mettiamo. Cosa che non è accaduta non è. A Novoli per esempio,
anzi
chiudo parentesi,
i collettivi o comunque la rete UDU ha ribadito anche in Gen Z in esterna ai nostri microfoni quanto manchi uno spazio che sia piazza sociale oltre i tempi universitari.
Certo, quello era l'obiettivo di Novoli che poi non si è realizzato.
Senti Sofia, torniamo su questo argomento dopo aver visto e sentito, perché siamo anche in diretta sui nostri canali cross mediali, dunque in Gen Z anche su Controradio TV, un contributo realizzato, un video realizzato per TIF, il nostro canale video This is Florence, da Lucia Gemignani, che partiva dallo spunto del giro di vite sull'uso di alcol per quanto appunto riguarda la riforma del codice della strada, ma in realtà va a sondare il parere di giovani a Firenze per quanto riguarda la notte e la sera. Sentiamo.
La gente ormai c'ha paura proprio
di prendere la patente,
cacchio, di stare bene.
Hanno paura di prendere la patente.
Come ha influito il nuovo codice della strada sulla vita notturna fiorentina?
Cioè non esco, no, però alla fine sto più attenta.
Per evitare di incorrere in sanzioni, di solito le opportunità per tornare a casa da soli sani e salvi senza dover ricorrere ad un taxi sono due: o non bere, o bere e far guidare l'amico sobrio.
Quindi uno si sacrifica per la causa di tutti gli altri.
Uno dei motivi per cui accade è la mancanza di un servizio di trasporto pubblico notturno.
Se non sei servito la tranvia dopo una certa ora, l'auto su gomma non c'è.
Ci sono proprio tutta una serie di problematiche per cui o mi sposto a piedi, che comunque non è il massimo della sicurezza, ovviamente, soprattutto in alcune zone, oppure per forza mi devo spostare in macchina.
In Brazil we have this legislation for a while now, but you have a Uber, taxi, Cabify and then you can see what is more reasonable price.
Ma quali sono le nostre opzioni? A Firenze nel weekend muoversi dopo le due di notte senza un mezzo proprio è difficile. Ci sono le bici, i monopattini e i taxi. Soluzioni spesso non praticabili o convenienti per chi sta fuori dal centro città.
Io per esempio sto a Fiesole e dopo una certa ora ovviamente non potrei tornare a casa se non prendendo un taxi.
Cosa serve quindi alla notte fiorentina?
Soprattutto per i ragazzi, soprattutto per la sera, mettere più corse, più rapide.
Più apertura proprio, che sia di musei, che sia di mezzi pubblici, e che sia di incentivazioni creative generali per i giovani.
Un esempio, sì. Club artistici o musicali dove i ragazzi si possono trovare e creare qualcosa e fare musica, fare arte, dipingere.
Chi va parcerato ovviamente deve essere cosciente delle proprie azioni e avere autocontrollo, ma anche la città stessa deve offrire servizi alternativi che possano incentivare chi vuole perseguire un comportamento corretto e divertirsi.
Servizi, la parola d'ordine è servizi, Leonardo, a partire dai trasporti nella fascia notturna.
Che è un vulnus della nostra città, perché ancora oggi si discute di questo servizio del trasporto pubblico locale la notte, ma resta appunto una discussione e poi nella pratica non si è tradotto in niente. Mi ricordo che in Gen Z lo scorso anno si fece proprio una puntata dedicata a questo e si propose addirittura all'allora assessore Giorgetti di valutare l'idea di estendere la tranvia fino alle 4 del mattino, se ti ricordi, perché era una cosa che avevamo notato anche, no, sentito da parte dei ragazzi nelle voci che avevamo raccolto lo scorso anno, ed effettivamente è così. Io penso che Firenze sia una delle poche città europee, estendo il campo, che non ha un servizio pubblico la notte. Io ho avuto esperienza in quest'ultimo periodo di andare in altre città e mi sono accorto che questa cosa non esiste. Non so Bologna come funziona, ecco.
Bologna ha dei bus notturni, almeno nel weekend a me è capitato di prenderli anche alle 4 del mattino una volta, ma anche recentemente. Io non uso tantissimo i mezzi pubblici, mi sposto più a piedi per una scelta mia, però effettivamente l'opzione c'è.
Ti sposti più a piedi anche di notte e ti senti sufficientemente sicura?
Tendenzialmente sì, poi spesso non torno a casa da sola, ma quindi questo aiuta.
Però
sicuramente,
ecco, confermi un po' il fatto che una città viva in termini anche, esatto, di offerte culturali, di iniziative e di spazi rende sicura anche chi la attraversa.
Esatto, cioè è difficile passare e non incontrare nessuno, trovare tutto chiuso, cioè sempre per strada c'è sempre qualche locale aperto e qualcuno di conseguenza che passa.
Sofia, 23 anni, nata e cresciuta a Firenze, studia da 5 a Bologna, sei verso anche una specializzazione, in procinto di scegliere, e su questa scelta peserà anche il contesto urbano, cittadino?
Sicuramente, ancora sono abbastanza lontana dalla scelta, ma nel momento ovviamente passerà in primo piano la scelta della specializzazione e la città che offrirà le possibilità migliori. Lì, nel momento in cui Firenze e Bologna su alcune magari scuole specializzazione offrono possibilità simili, in quel momento lì probabilmente valuterò in base a
alla
scelta, alla qualità di vita.
Leonardo, tra i temi che noi abbiamo trattato e l'occasione di Sofia qui ci dà l'opportunità di tornare a parlare delle materie STEM o comunque delle materie scientifiche e delle giovani che accedono sempre di più, però poi si crea una sorta di imbuto nel momento in cui c'è una maggior professionalizzazione, soprattutto a fronte di incarichi, insomma più è importante quello che si va a fare, più i maschi, gli uomini prendono il campo. Sofia, ci racconti intanto perché questa scelta di medicina in inglese, aspirando a che cosa e con quale difficoltà?
Ok, allora, scelta di medicina in inglese, io ho scelto di fare medicina, ho fatto un anno negli Stati Uniti dove mi sono appassionata alla neurologia e ho quindi scelto poi di iniziare questo percorso qua. Ho scelto di studiare in inglese perché è un... avevo un po' l'idea di andare a fare esperienze anche fuori, non me la sono sentita subito alla fine del liceo anche perché era il periodo del Covid, ma volevo lasciarmi aperta questa possibilità, in più è un percorso che offre più proposte pratiche, diciamo, per quanto riguarda tirocini, e pensavo facilitasse anche un po' gli scambi, quindi è stata una scelta dettata principalmente da questo. E ora non so se rimane l'opzione di tornare a fare qualche esperienza all'estero, probabilmente anche durante gli anni di specializzazione, visto che il percorso è stato questo, e sono molto contenta della scelta, cioè penso che mi abbia dato tante...
Ci sono molte colleghe, hai molte studentesse con te ai corsi?
Ci sono molte colleghe, sì, ci sono più colleghe che colleghi, secondo me.
Pensi che nel sistema comunque debba cambiare qualcosa al momento in cui, insomma, andrete davvero a operare nel contesto lavorativo vero e proprio?
Penso debba sicuramente cambiare qualcosa. All'interno dell'università, secondo me, non si notano tante differenze, nel senso che è un sistema abbastanza giusto per quanto riguarda esami, riconoscimenti. Ho delle colleghe molto brave che hanno tanti riconoscimenti, tanto quanto colleghi maschi. Secondo me dopo si notano più certe differenze anche per quanto riguarda in specializzazione, in ambito, in ospedale, sono ancora percepibili certe differenze che spero si ridurranno andando avanti.
Allora, andiamo verso la conclusione, però torniamo al tema che ci ha portato a questa puntata di Gen Z, giovani e fuori sede, perché andare via da Firenze? Un po' abbiamo illustrato quelli che erano i pro e i contro, Leonardo, però io direi di chiedere a questo punto anche un consiglio a Sofia, all'amministrazione, ai vari assessori, alcuni dei quali sono tra l'altro molto giovani, quindi potrebbero recepire anche. Sofia, cosa consiglieresti? Cosa potrebbero fare? Davvero, tu avessi dei desiderata che potessero essere applicati a prescindere dai bilanci, dalle risorse e da quant'altro?
Ma io consiglierei di scegliere una zona facilmente raggiungibile, quindi che possa essere collegata bene con i mezzi anche in fasce notturne, o che sia raggiungibile ma anche in macchina con più posti auto, parcheggi, perché spesso il problema del centro è anche che se anche uno guida e non beve dove mettere la macchina, cioè quindi avere una zona facilmente raggiungibile con più opzioni proposte di locali la sera, che non devono essere per forza discoteche, possono essere anche semplicemente bar con più tavoline all'aperto, con anche prezzi magari un pochino più accessibili, quindi più opzioni in modo da...
Quindi lei sta chiamando in causa l'assessorato alla mobilità, l'assessorato al commercio, perché poi c'è tutta la questione dei ore, e l'assessorato alla cultura.
Sì, mi viene da lanciare una provocazione. Nel centro storico bisognerebbe fare un po' quello che io, quando ero ancora più piccolo e ingenuo, chiamai il quartiere del giovane, no? Cioè quel luogo dove sostanzialmente un po' magico, no? Dove dentro ci sono locali, situazioni dove i ragazzi e le ragazze si possono divertire. Perché, guarda Chiara, io lo voglio dire, cioè a Firenze ci sta questa paura del divertimento che io fatico a capire, nel senso, io sono un cittadino,
mi chiama brusio, divertimento mi chiama
però io posso dire una cosa,
tu sai, no, i titoli.
Lo so, noi abitiamo in un quartiere straordinario che è l'Oltrarno, tra l'altro anche Sofia sta in Oltrarno, quindi nel senso viviamo tutti e tre in Oltrarno, un quartiere centrale molto vissuto, lo sappiamo bene. Io capisco, perché noi siamo tutti e tre cittadini che abitiamo la città, Ed è normale che, nel senso, nel momento in cui siano le 3 le 4 del mattino, non è che uno può sentire fino alle 4 del mattino casino e ovviamente situazioni di schiamazzi eccessivi. Però che si pensi che alle 9 di sera ci sia il silenzio assoluto, ridico quello che ho detto tempo fa, uno va a abitare a Quaracchio Abruzzi. Però anche lì c'è l'aeroporto.
Il quartiere del giovane però lo possono creare anche i giovani, no?
Certo,
trovandosi sì. in determinate situazioni e spostandosi.
La mia è una provocazione, perché ovviamente non è che voglio che un posto diventi solo per i giovani. La mia è una provocazione perché sicuramente i giovani spostandosi creano ovviamente delle situazioni, no? Penso, ne parlavamo prima di venire qui con Sofia, la manifattura, no? La manifattura è stato un luogo che era fino a qualche anno fa morto e ora è risorto grazie anche a tantissimi ragazzi che lì dentro ci stanno lavorando, operano in quel
certo.
luogo.
Ecco, tu Sofia, tornando qui, quando torni qui che zone frequenti di Firenze?
La manifattura è una zona che mi piace, io sono di Noltrarno, sto spesso anche in San Frediano, magari è una zona abbastanza viva. A me piace molto Sant'Ambrogio, la zona di Sant'Ambrogio, che però è un pochino più scomoda da raggiungere, magari a piedi è una mezz'oretta, un po' di più, con i mezzi faccio un po' più fatica, però queste sono un po' le zone
locali intorno al parco delle Cascine. O comunque le Cascine le vivi o no?
No. Quello è un peccato.
È un peccato per tanti motivi.
Quello è un gran peccato.
Ma su questo noi torneremo. Nel frattempo, Leonardo, ringraziamo davvero Sofia Mincolelli per essere stata ospite di questa puntata di Gen Z. Ci risentiremo e ci rivedremo il 4 aprile con un'assessora, giusto appunto, una giovane assessora, l'assessora Sparavigna, qui nei nostri studi. Lei ha la delega alla protezione civile, fra le altre, e parleremo di giovani e protezione civile, perché se dobbiamo spezzare una lancia nei vostri confronti, davvero la macchina del volontariato proprio dei ragazzi e delle ragazze che da Campi Bisenzio nell'alluvione del 2023 a Sesto Fiorentino una settimana fa è stata davvero importante, noi la vogliamo valorizzare. Tutto questo in Gen Z, grazie a Leonardo e grazie a Sofia.
Grazie a voi, grazie a voi.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.